Benissimo.
Allora, buongiorno a te Marco, buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Oggi parliamo di un tema di cui abbiamo parlato anche nel corso della rassegna stampa, che era piena di questioni relative a quota 100 e preoccupazione che sappiamo anche tua in qualche modo, no?
Certo, certo. Mi fa piacere che questo quota 100, parlarne adesso è interessante, ma è un fenomeno in pieno sviluppo, quindi bisognerà capire dopo. Certo, ci sono delle cose che non si capiscono, per esempio soltanto di 26.000 che avranno la pensione in questo mese, ad aprile, soltanto il 10% sono donne, il 90% invece sono maschi. Questo lascia fortemente in dubbio che cosa sta succedendo tra questi aspiranti pensionati che perdono un sacco di soldi per andare in pensione non prima, sempre dopo, ma prima di quanto vorrebbe la Fornero. E poi ci sono altri fenomeni come quella distribuzione territoriale, la Lombardia, il nord, che fa assolutamente il pieno, però si tratta di una prima tranche, quindi conviene tenere l'attenzione alta e però insomma poi per i giudizi finali bisogna aspettare. Ecco, quello che viene a me personalmente da dire è probabilmente la penalizzazione talmente forte sta riducendo il numero delle domande che invece erano state molto gonfiate, e quindi sarebbe un'ottima cosa che pensionati o pensionandi o chi aspira alla quota 100, andare in pensione, che si è fatto fare una puntuale, precisa simulazione da un ufficio dell'INPS direttamente o se no da un patronato, un CAF, no? Ci faccia sapere anche per email o telefonando, no? Qual è stata la sua reazione di fronte a questa simulazione, se ha aderito nonostante la penalità o se invece è andata avanti. Con l'occasione mantengo l'impegno dell'altra settimana, chi vuole entrare in relazione con noi, porre domande, porre problemi o fare interventi più specifici, può mandarci una mail all'indirizzo del seguente: pensionati@cobas.gmail.it. Quindi questa è la mail per interloquire con noi in tutti i modi e su tutti i temi che sembra interessante agli ascoltatori di dover affrontare. Riassumo brevemente, diciamo, non solo l'ultima puntata ma altre puntate che avevamo dedicato non tanto alle pensioni ma ai fatti, ai fenomeni che precedono le pensioni, ossia i contributi che vengono pagati caratterizzano molto il sistema pensionistico italiano rispetto a tutti gli altri. Ci sono sistemi pensionistici in Europa continentale, quindi lasciando fuori l'Inghilterra, che somigliano al nostro, ma non ce n'è nessuno che abbia per esempio un carattere formidabile come il nostro e che mantiene ancora nonostante la Fornero, ed è che diciamo lega, realizza una grande solidarietà intergenerazionale. Abbiamo detto, il sistema ripartizione fa sì che non ci sia, diciamo, capitalizzazione né tesaurizzazione dell'importo dei contributi, ma tutto passi direttamente dai lavoratori attivi ai pensionati. Quindi questo comporta un legame forte tra le generazioni e ci dovrebbe essere anche, speriamo almeno nel futuro, un grande legame di solidarietà anche nelle lotte, quando ci decidessimo ad intraprenderle su questo argomento. E questa è una solidarietà che viene facilmente identificata come solidarietà verticale tra generazioni diverse, ma c'è una solidarietà invece orizzontale, fatta tra lavoratori della stessa della stessa generazione, che diciamo è inclusa nello stesso nome che hanno le pensioni in Italia, perché il sistema pensionistico in Italia ha un nome molto sintetico, che è IVS. Questo IVS è l'acronimo, le iniziali di invalidità vecchiaia superstiti. Allora, questo significa un'altra grande solidarietà. Significa che i lavoratori pagano le loro contribuzioni non solo per chi va in pensione, ma anche per quelli che hanno una pensione di tipo, diremmo, assistenziale, che è quello degli invalidi, no? Sappiamo che spesso le pensioni degli invalidi sono miserrime, fanno vergogna. Penso per esempio ai bambini down che percepiranno una pensione di invalidità che non raggiunge i 280 euro mensili. È una cosa veramente vergognosa, e comunque tenete presente che è quello che si trae da questo pagamento di contributi che i lavoratori pagano per le pensioni. Quindi in questo caso non si distingue tra una pensione che sarebbe assistenziale, che dovrebbe essere a carico dell'intera comunità, quindi della fiscalità generale, e invece è a carico soprattutto dei lavoratori e dei loro contributi pensionistici. La stessa cosa vale per i superstiti. Io in gioventù ho tentato di fare l'assicuratore, erano gli anni 50, no? E spiegavamo bene, facevo l'assicuratore per la RAS, un'altra macchina di ruberie, no? E si sapeva bene che pagare il premio per un'assicurazione sulla vita, che comprendeva anche una pensione per i superstiti, ossia coloro che dopo la morte del titolare dell'assicurazione, era una raddoppiavano i prezzi, perché si protraeva il periodo di pagamento delle pensioni. Quindi voi capite che tenere insieme già solo questi pezzi di società in parte diciamo in difficoltà serie esistenziali, e dare, diciamo, e assumere i salari e le contribuzioni dei salari come fondamento, era già una cosa che superava l'aspetto solamente pensionistico, ma diventava fortemente solidaristico. La stessa cosa vale per altri aspetti, diciamo, meno consistenti dal punto di vista dei costi. Però, per esempio, c'era un momento di solidarietà nei confronti degli apprendisti. Gli apprendisti venivano assunti e i datori di lavoro pagavano contributi molto più bassi, no? Adesso, attualmente, gli apprendisti pagano, quando incominciano al lavoro come apprendisti, il 14% della loro paga, mentre, come ripeto e non mi dimenticherò mai di ripetere, e dico agli ascoltatori di vedere se qualcuno nei giornali eccetera la dice mai questa percentuale, i lavoratori pagano il 33% del loro salario lordo come contributi cosiddetti pensionistici. In realtà hanno una funzione al di là del mero pensionamento, ma anche di tipo solidaristico con altre categorie di cittadini. Alcuni sono lavoratori, altri non possono esserlo perché hanno difficoltà e disabilità che non glielo consentono. Questo non vuole assolutamente dire che l'assistenza non sia un diritto, è soltanto un diritto che dovrebbe farsi carico tutta la società, quindi attraverso la fiscalità generale e non soltanto i lavoratori. Questo è lo Stato, e quando si colpiscono le pensioni, pensate che però si sta colpendo anche questi tipo di cittadini che, pur non andando in pensione, non avendo contributi, no, avranno una pensione assistenziale che è a carico dei lavoratori che invece i contributi li pagano. Per questo, tra l'altro, proprio per questi insieme di ragioni, in Italia si pagano i contributi più alti che in un altro paese. Non esiste un paese al mondo nel quale le contribuzioni cosiddette pensionistiche, però abbiamo detto non sono solo pensionistiche, no, sono così elevate, il 33%. Forse l'ho già detto qualche volta, ma non mi pare inutile ripeterlo. I paesi più facili con i quali dovremmo confrontarci, anche perché hanno sistemi pensionistici analoghi, sono la Francia e la Germania. Nessuno supera i 20 punti di contribuzione percentuale sulla propria retribuzione. Quindi è una cifra enorme, il 33%. Il 33%, vedrete, ricorrerà, se andremo avanti, insomma, nelle nostre trasmissioni, perché servirà a capire anche quanto sarebbe ben più che sufficiente per pagare le pensioni previdenziali ai lavoratori che vanno in pensione senza dover ricorrere agli anticipi, senza dover ricorrere a tutti gli artifici che hanno messo in piedi per fare in modo che una parte di questa ricchezza prodotta dal lavoro venga invece, no, passata, estratta in funzione degli cosiddetti imprenditori e soprattutto della finanza e della rendita. Eppure, nonostante tutto questo, il nostro paese rimane il paese in cui per le pensioni previdenziali, le pensioni previdenziali si distinguono benissimo da tutte le altre, sono quelle per i quali si sono pagati i contributi. Tutte le altre sono o pensione assistenziale o indennità di vario tipo. Nel nostro paese le pensioni previdenziali non fruiscono di nessun contributo da parte dello Stato, sono interamente a carico dei salari dei lavoratori e tenete presente che nei paesi, anche come ho detto prima, Francia e Germania perché sono più vicini, i contributi della fiscalità generale per pagare le pensioni sono elevati e c'è quindi un contributo dello Stato, un contributo della comunità in generale per i lavoratori che sono in pensione. Questo non succede in Italia. In Italia, quando si dice che l'INPS è al tracollo, che non ha fondi, si dicono semplicemente delle bugie, perché si sono affidati all'INPS dei compiti che non sono di tipo pensionistico, ma sono di altro tipo, appunto, assistenziale, e poi vedremo anche quali altri, per i quali si dovrebbe ricorrere alla fiscalità generale, alle tasse pagate in maniera progressiva da tutti i cittadini. Quindi questa è una caratteristica fondamentale che va tenuta presente, però è indispensabile per capire anche come è possibile che succedano altri fenomeni. Per esempio c'è una grande assorbimento di risorse che dovrebbero essere pensionistiche dovute alla ristrutturazione aziendale, alle privatizzazioni. Pensate come esempio ai ferrovieri o tutti gli altri grandi settori che erano pubblici e che sono stati privatizzati, i cui lavoratori sono passati a contratto di tipo privato. Lì c'è stato una spremitura dell'INPS, dell'ente che raccoglieva i contributi per il fondo dei lavoratori dipendenti, no? Per pagare le pensioni di lavoratori senza che ci fosse un corrispettivo aumento degli introiti. Fare esempio sempre delle ferrovie, erano prima delle privatizzazioni oltre 200.000 ferrovieri e 200.000 pagavano le contribuzioni necessarie per pagare le pensioni ai ferrovieri pensionati. Nel giro di pochi anni questi ferrovieri sono passati a dimezzati, sono diventati 100.000, mentre i pensionati non solo avevano il solito trend dei pensionamenti, ma avevano anche questa massa di lavoratori espulsi per i quali no, bisognava provvedere alle pensioni, no? E che venivano pagati dai soli pensionati e dai lavoratori ancora attivi. Ecco, questa diciamo è una di quelle cose che difficilmente si riconoscono, no? Che tutte le privatizzazioni, le razionalizzazioni venivano chiamate, dei settori pubblici che perdevano, spesso dimezzavano il numero dei lavoratori, no, è potuta accadere proprio perché poi le pensioni o le prepensioni che venivano pagate avevano questa grande grande risorsa e ricchezza dovuta alla elevatezza della contribuzione dei lavoratori attivi. Quindi io mi limito a dire in queste cose qua, queste cose vanno tenute permanentemente presenti quando si parla di pensioni, perché altrimenti no, caschiamo nella trappola dell'allarme rosso, no? In cui si dice sempre che i soldi non ci sono, non bastano. è probabile che i soldi non ci siano e non bastino, ma questo dipende soltanto dalle ruberie che lo Stato ha attuato su questa risorsa, che sono la contribuzione dei lavoratori, che dovrebbe essere destinata essenzialmente alle pensioni. Allora, abbiamo detto che questa aliquota altissima è la più elevata, ma guardate che non è il 33%, perché i contributi che un lavoratore paga calcolato dall'INPS sulle categorie mediane, diciamo nelle tabelle dell'INPS fatte per compilare le buste paga, no, l'attività complessa di contribuzione su una busta paga di un lavoratore per una posizione mediana, che è un lavoratore che lavora in una impresa che abbia dai 15 ai 50, lavoratori, ma non cambia di granché anche per gli altri tipi di categorie di imprese eccetera, no, non è del 33%, ma è del 42,17%. Allora, tutti i lavoratori, chi ascolta, sappia che dal suo stipendio, dalla sua retribuzione, viene tolta ogni volta che viene pagato almeno il 42,17% destinata alle contribuzioni. Queste contribuzioni sono, come ho già detto, il 33% per le pensioni e poi una serie di altre 9 contribuzioni che costituiscono l'architrave, l'impianto dello Stato sociale più complessivo. Allora, per esempio, pensate che l'indennità di disoccupati o NASPI, come si chiama oggi, venga pagata dallo Stato direttamente, dalla, come al solito quando uno dice Stato pensa alla fiscalità generale. No, la disoccupazione è un'indennità che va dall'1,61 fino al 3,01% del salario dei lavoratori, allo scopo di poter pagare l'indennità di disoccupazione a chi rimane disoccupato. Quindi voi capite bene che è una funzione non trascurabile a cui si fa fronte attraverso la contribuzione dei lavoratori. C'è uno 0,20 che può arrivare anche allo 0,40% che viene pagato dai lavoratori perché sia garantito loro il percepimento del TFR. Chi ha la mia età e ricorda negli anni 70 le fabbriche occupate anche intorno a Roma, sa bene che una capacità di resistenza e di forza delle occupazioni delle fabbriche che venivano anche allora in misura minore però smantellate, no, era il percepimento del TFR, perché non c'era verso, qualsiasi fosse la ragione per cui il padrone della fabbrica o falliva o moriva, o il TFR comunque veniva pagato, proprio perché c'era una quota particolare di contribuzione, anche diciamo abbastanza contenuta, dallo 0,20% allo 0,40%, che costituiva il fondo di garanzia. Quindi anche se il padrone spariva e partiva per il Sud America, non si vedeva più la possibilità di pagare le TFR liquidazioni era in mano dell'INPS che deteneva questo fondo di garanzia. Un'altra di queste voci che si aggiunge alle altre contribuzioni è una voce che serve a coprire le spese per gli assegni familiari, si chiama QAF, e gli assegni familiari vengono presi da questo tesoretto che ogni mese si mette da parte, che è che viene prelevato anche questo come contribuzione ai lavoratori e che è del 0,68% della loro retribuzione. C'è il sostegno al reddito nei casi di uso della cassa integrazione guadagni, sia quella ordinaria che quella speciale. Quella ordinaria per il pagamento delle casse di integrazione guadagni ordinaria è un'aliquota dello 0,53%, mentre per la per l'integrazione cassa integrazione speciale l'aliquota sale al 3,10%. C'è la cosa importantissima dell'indennità di malattia. Magari qualcuno penserà che ci azzecca la malattia, quello che pensa la sanità. No, l'indennità che il lavoratore continua a ricevere, il pagamento dello stipendio, che continua a ricevere del salario, che continua a ricevere, è frutto di un'indennità speciale che grava sulla contribuzione dei lavoratori. L'ultima importante indennità che viene pagata attraverso le contribuzioni è quella della maternità. La maternità, come sapete, viene pagata per un numero variabile di mesi, senza che le mamme, le donne debbano andare a lavorare, e questa spesa viene sostenuta con una contribuzione dello 0,46 sul valore complessivo lordo del salario. Ecco, tutto questo messo insieme, il 33% più tutto questo elenco di altri contributi, arriva al 42,17%. Ma guardate, anche qui non ci fermiamo, perché nello Stato sociale che abbiamo realizzato grazie a un decennio, no, che un decennio è stato quello culminante, a un trentennio di lotte, di conflitti, è stata una forma previdenziale che anche abbiamo solo in Italia, che è il TFR, che era una forma di previdenza interamente a carico del salario del lavoratore, per il quale il lavoratore pagava dal proprio salario il 6,91%, quasi diciamo il 7%, no, per di fronte a dei rischi che non erano previsti in tutto quello che vi ho detto. Il licenziamento, la mancanza di lavoro, quindi veniva in qualche modo, questo rischio veniva coperto dal TFR, che subentrava immediatamente al momento proprio contestualmente al licenziamento. Questo era e viene tuttora riconosciuto come salario differito, un salario di cui si godrà soltanto al momento in cui si andrà in pensione se non si viene licenziati. Ma ci sono altri due rischi importanti che vengono coperti da questa forma di previdenza, e sono quello della malattia grave, quindi del ricovero ospedaliero, costi aggiuntivi della sanità non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, e soprattutto dal rischio di non avere casa, quindi la possibilità di accedere a una prima tranche di un'abitazione, perché in questi casi il TFR poteva essere anticipato, anziché aspettare la pensione, il licenziamento veniva, veniva anticipato dai lavoratori che avrebbero potuto curarsi, no, efficacemente, o addirittura prevedere l'acquisto di una casa. Allora, fatti tutti i conti, il 33% per le pensioni, il 10% circa per questo lungo elenco di contribuzioni sociali e assistenziali, questa forma diciamo di previdenza a rischio di disoccupazione e malattie gravi, no, faceva raggiungere, fa raggiungere attualmente il 50% di uno stipendio lordo, una somma che viene tutti i mesi prelevata dallo stipendio lordo dei lavoratori, e che tutti quanti si strappano i capelli, tutti quanti i padroni e i governi si strappano i capelli, perché questo fa sì che sia molto alto il cuneo fiscale. Il cuneo fiscale è, diciamo, un'immagine un po' imbrogliona che fa pensare che è il cuneo che sta in mezzo tra lo stipendio, il salario che viene percepito in busta paga dal lavoratore, e quello invece che viene, e lui non vede, perché è un salario differito, un salario di cui godrà durante la pensione o di cui godrà in tutti gli altri rischi che può affrontare. Allora, questo, guardate, può indignare soltanto dei padroni o dei governi insipienti, perché quello che mi pare di aver detto oggi e di cui io sono convintissimo è che questo stato sociale creato da questo architrave, da queste misure complessivamente messe in atto e tutto a carico dei salari, sono un aiuto formidabile alla vita, a un benessere, no, che per altre ragioni si può anche non raggiungere, ma è anche indispensabile che tutte queste cose ci siano. E se ci sono nel nostro paese è perché per decenni il conflitto sociale ha fatto sì che i lavoratori, la classe operaia, hanno costituito il centro della società, e sono quelli che si sono fatti carico di realizzare questo stato sociale che è assolutamente caratterizzante la nostra epoca e della quale non potremmo fare a meno, ecco. Quindi finisco facendo una distinzione che però è importantissimo capire. Qualcuno usa due parole come sinonimo, stato sociale e welfare, come se avessero lo stesso significato. Non è proprio così, perché il welfare e lo stato sociale hanno radici molto diverse, radici sociali, economiche, culturali diversissime, direi incompatibili. Il welfare, che è quello che ha caratterizzato i paesi anglosassoni, a partire dall'Inghilterra, ma sicuramente l'Australia, sicuramente gli Stati Uniti, no? È un modo di soccorrere ai bisogni della gente con l'etichetta della lotta alla povertà. Quindi era in gran parte gestito dalle parrocchie, che non erano le parrocchie proprio, che ricevevano soldi anche dallo Stato per poter soddisfare questi bisogni e questa attività di soccorso e benefica. E però, guardate, la cosa fondamentale nella storia di questo welfare è che spesso, anzi inizialmente proprio era una convinzione, poi qualche dubbio se lo sono fatto venire, che questa lotta contro la povertà spesso si traduceva in una lotta contro i poveri. Anzi, addirittura, come molti teorizzatori sostenevano, contro il vizio e contro l'ozio, perché chi non trovava lavoro era assolutamente un peccatore disgraziato ma voluto da Dio, e quindi era perché era ozioso ed era vizioso. E la lotta contro la povertà si identificava chiaramente la lotta contro i poveri. Lo Stato sociale ha tutta un'altra origine. Lo Stato sociale ha origine nella tradizione mutualistica e solidaristica, soprattutto a partire dalla classe operaria, ma anche dalle cooperazioni agricole, dall'idea di uguaglianza, e ne sono stati portatori e attuatori il Partito Socialista per moltissimo tempo. E però va tenuta presente una caratteristica non irrilevante, di cui potremmo chiarirci meglio il significato, è che questa impostazione socialista ha avuto punti di incontro e di sviluppo cogenerativo e con il solidarismo cattolico, con la tradizione cattolica, soprattutto dei cattolici progressisti e democratici, con il personalismo cattolico, no? Quindi ci sono state queste due correnti di pensiero, ma anche di pratica sociale, che si sono congiunte e hanno poi dato vita, no, a questo. A questo e a questi, perché, come ripeto, molti paesi europei in Europa hanno sistemi analoghi, anche se non uguali a quelli italiani, no? Che sono stati fondativi dello Stato sociale. Una cosa che è utile ricordare è che la forza del socialismo era talmente diffusa, le idee socialiste, la pratica della mutualità tra i lavoratori era talmente diffusa che un capo di Stato tedesco, prussiano, come Bismarck, viene riconosciuto come uno dei fondatori dello Stato sociale. Perché era talmente il timore dello sviluppo e della possibilità rivoluzionaria di questi ceti di lavoratori, soprattutto operai, che ha dovuto anticipare, diciamo, misure da Stato sociale che non avrebbe mai fatto senza che ci fosse il conflitto. E quindi mi pare che tutto questo vada a mettersi insieme, no, perché per capire ancora una volta che ai lavoratori, ma ai cittadini tutti, no, senza conflitto si può sperare poco, col conflitto si può arrivare a tutto. Prima di salutare gli ascoltatrici e gli ascoltatori, voglio ringraziare Fulvio, che è il pensionato che mi aiuta nel fare queste ricerche dentro i siti particolari nei quali troviamo gran parte delle notizie che vi diamo, e a martedì, la prossima settimana, in cui non so se sarà già tempo, ma forse sarà ancora presto, non parleremo ancora forse di quota 100, perché bisognerà aspettare che si consolidino i risultati, mentre invece intanto invito tu, ascoltatrici e ascoltatori, a scrivere le loro proposte, le loro domande alla mail pensionati@cobas.gmail, perché si possa interloquire almeno per quello che è possibile attraverso le mail. E buona, ciao Marco. Marco? And the riverbank talks on the waters of March. It's the end of all strain. The joy in your